Capitolo 25. La legge di Dio è immutabile. E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto e si vide l'arca del suo patto. L'arca del patto di Dio è nel luogo santissimo, la seconda parte del santuario. Nel rituale del santuario terrestre, figura e ombra delle cose celesti, questa sezione veniva aperta solo nel gran giorno delle espiazioni per la purificazione del santuario. L'annuncio che il tempio di Dio in cielo era stato aperto e che l'arca del suo patto era visibile indica l'apertura del luogo santissimo del santuario celeste nel 1844, quando il Cristo vi entrò per cominciare la fase conclusiva della sua opera di espiazione. Coloro che con l'occhio della fede avevano seguito il loro sommo sacerdote che inaugurava il suo ministero nel luogo santissimo videro l'arca del patto. Avendo studiato l'argomento del santuario, avevano capito il cambiamento sopravvenuto nelle funzioni sacerdotali del Salvatore che officiava davanti all'arca di Dio, presentando i meriti del suo sangue in favore dei peccatori. L'arca del tabernacolo terreno conteneva le due tavole di pietra sulle quali erano scritti i precetti della legge di Dio. L'arca era semplicemente il contenitore delle tavole del Decalogo, era la presenza di questi precetti divini che le conferiva valore e carattere sacro. Quando il tempio di Dio in cielo fu aperto, si vide l'arca del patto. Nel luogo santissimo del santuario celeste è custodita con cura la legge divina, legge che fu promulgata da Dio stesso in mezzo ai tuoni del Sinai e scritta dal suo stesso dito su tavole di pietra. La legge di Dio, custodita nel santuario celeste, è il documento originale di quel codice i cui precetti scritti sulle tavole di pietra e ricordati da Mosè nel Pentateuco erano solo una trascrizione. Coloro che giunsero a comprenderne l'importanza capirono anche il carattere sacro e immutabile della legge divina. Si resero conto come mai prima della forza delle parole di Gesù. Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà. La legge di Dio, essendo una rivelazione della sua volontà e una riproduzione del suo carattere, deve durare eternamente, fedele testimone nei cieli. Nessun comandamento è stato annullato, non uno iota o un apice è stato mutato, dice il salmista. In perpetuo, o eterno, la tua parola è stabile nei cieli. Tutti i suoi precetti sono fermi, stabili, in sempiterno. Proprio al centro del Decalogo c'è il quarto comandamento, come fu proclamato la prima volta. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Lo Spirito di Dio agì nei cuori di coloro che studiavano la sua parola ed essi si convinsero di avere trasgredito per ignoranza questo precetto e di avere trascurato il giorno di riposo del Creatore. Essi cominciarono a esaminare le ragioni che avevano indotto i cristiani a osservare il 1° giorno della settimana invece del 7° che era stato santificato da Dio, ma non trovarono nessuna prova nelle scritture che il 4° comandamento fosse stato abolito o che il sabato fosse stato sostituito. La benedizione accordata per l'osservanza del 7° giorno non era mai stata annullata. Essi che avevano cercato onestamente di fare la volontà di Dio nel riconoscersi trasgressori della sua legge, provarono una profonda tristezza e manifestarono la loro fedeltà a Dio santificando il sabato. Furono fatti numerosi e intensi sforzi per abbattere la loro fede. Nessuno poteva fare a meno di rendersi conto che se il santuario terrestre era una rappresentazione o un modello di quello celeste, la legge collocata nell'arca del patto sulla terra era una trascrizione di quella che si trovava in cielo. L'accettazione della verità relativa al santuario celeste implicava il riconoscimento delle esigenze della legge di Dio e l'obbligo dell'osservanza del sabato del quarto comandamento. Questo suscitò un'amara e accanita opposizione nei confronti della spiegazione delle scritture che rivelavano il ministero di Gesù nel santuario celeste. Gli uomini cercavano di chiudere la porta che Dio aveva aperto e di aprire quella che Dio aveva chiuso. Colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre, aveva dichiarato. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere. Il Cristo aveva aperto la porta attraverso la quale usciva la luce del santuario celeste e aveva iniziato il ministero nel luogo santissimo. Tutto questo permise di comprendere che il quarto comandamento faceva parte della legge. Quello che Dio aveva stabilito non poteva essere modificato dall'uomo. Coloro che avevano accettato il messaggio relativo alla mediazione del Cristo e il valore eterno della legge di Dio si resero conto che queste verità erano presentate in Apocalisse 14. I messaggi di questo capitolo costituiscono un triplice avvertimento che deve preparare gli abitanti della terra per il ritorno del Signore. L'annuncio, l'ora del suo giudizio è venuta, indica l'opera conclusiva del ministero del Cristo per la salvezza degli uomini e annuncia una verità che deve essere proclamata fino a quando non sarà conclusa l'intercessione del Salvatore. Allora egli ritornerà su questa terra per prendere il suo popolo con sé. L'opera del giudizio, iniziata nel 1844, dovrà proseguire finché non siano stati decisi i casi di tutti, vivi e morti, e continuare sino alla fine del tempo di grazia. In questo modo gli uomini saranno pronti ad affrontare il giudizio. Il messaggio dice loro: temete Dio e dategli gloria, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il risultato dell'accettazione di questi messaggi è indicato dalle parole: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Per essere pronti per il giudizio è necessario che gli uomini osservino la legge di Dio, che servirà come metro di misura del carattere in occasione del giudizio. L'apostolo Paolo dichiara: tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. E dice inoltre che non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Per osservare la legge di Dio è indispensabile la fede, perché senza fede è impossibile piacergli. E tutto ciò che non viene da convinzione è peccato. Il primo angelo invita gli uomini a temere Dio, glorificarlo e adorarlo come creatore dei cieli e della terra. Per farlo, essi devono ubbidire alla sua legge. L'autore dell'Ecclesiaste afferma: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Senza l'ubbidienza ai suoi comandamenti nessun culto può essere gradito a Dio. Questo è l'amor di Dio, che osserviamo i tuoi comandamenti. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Il dovere di adorare Dio si basa sul fatto che Egli è il Creatore e tutti gli esseri devono a Lui la loro esistenza. Nella Bibbia Ogni volta che viene presentata la sua richiesta di rispetto e adorazione al di sopra degli dei pagani, è sottolineata la sua potenza creatrice. Poiché tutti gli dei dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. A chi dunque mi vorreste assomigliare perché io gli sia pari? Dice il Santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Così parla l'Eterno che ha creato i cieli, l'Iddio che ha formato la terra, l'ha fatta. Io sono l'Eterno e non ve n'è alcun altro. Il salmista dice: riconoscete che il Signore è Dio, Egli è quel che ci ha fatti e non noi stessi. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Gli esseri santi che in cielo adorano Dio indicano il motivo dell'omaggio. Degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, poiché Tu creasti tutte le cose. In Apocalisse 14 gli uomini sono invitati ad adorare il Creatore e la profezia mette in luce, come risultato della proclamazione del triplice messaggio, un gruppo di persone che osservano i comandamenti di Dio. Uno di questi comandamenti indica Dio come Creatore. Il quarto dichiara: ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. A proposito del sabato, il Signore dice che esso deve essere un segno dal quale si conosca che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Perché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. L'importanza del sabato come memoriale della creazione è che esso ricorda la vera ragione per cui l'adorazione è dovuta a Dio. Egli è il nostro creatore, noi siamo le sue creature. Il sabato è alla base stessa del culto a Dio, perché insegna questa grande verità nel modo più incisivo e nessun'altra istituzione lo fa. La vera ragione d'essere dell'adorazione resa a Dio non soltanto il settimo giorno, ma costantemente risiede nella distinzione che esiste fra il Creatore e le sue creature. Questo grande fatto non può mai essere considerato superato e non deve mai essere perso di vista. Dio istituì il sabato in Eden affinché questa verità rimanesse sempre presente nella mente degli uomini. Egli è il nostro creatore e questo rappresenterà il motivo per cui dobbiamo adorarlo e considerare il sabato come un segno e un memoriale. Se il sabato fosse stato osservato universalmente, i pensieri e gli affetti degli uomini sarebbero stati rivolti al Creatore come oggetto di riverenza e di adorazione e non ci sarebbero mai stati idolatri, atei e increduli. L'osservanza del sabato è un segno di fedeltà al vero Dio, colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Quindi il messaggio che invita gli uomini ad adorare Dio e a osservare i suoi comandamenti le esorterà a rispettare anche il quarto comandamento. In contrasto con coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede di Gesù, il terzo angelo indica un altro gruppo di persone contro cui viene pronunciato un solenne e terribile avvertimento. Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anche egli del vino dell'ira di Dio. Per comprendere questo messaggio è necessaria una corretta interpretazione dei simboli utilizzati. Che cosa rappresentano la bestia, l'immagine, il marchio? La serie di profezie in cui si trovano questi simboli inizia da Apocalisse 12 con il dragone che cercò di distruggere il Cristo alla sua nascita. Il dragone è chiamato anche Satana. Fu lui a suggerire a Erode di uccidere il Salvatore. lo strumento con cui Satana lottò contro il Cristo e il suo popolo nel corso dei primi secoli dell'era cristiana, fu l'impero romano. La religione dominante era il paganesimo. Il dragone, pur rappresentando Satana, è in un senso secondario anche il simbolo della Roma pagana. Nel capitolo 13, versetti da 1 a 10, è descritta un'altra bestia, simile a un leopardo, alla quale il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. Questo simbolo, come molti protestanti hanno creduto, rappresenta il papato che riuscì a impadronirsi della potenza, del trono e dell'autorità che un tempo erano appartenuti all'impero romano. Della bestia simile a un leopardo è detto: «E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio». Per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Questa profezia, che è simile alla descrizione del piccolo corno di Daniele 7, indica incontestabilmente il papato. Le fu data potestà di agire per 42 mesi. Il profeta dice: «E io vidi una delle sue teste come ferita a morte». Poi conclude: «Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada». I 42 mesi corrispondono a un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, cioè 3 anni e mezzo o 1260 giorni di Daniele 7, periodo durante il quale il potere papale avrebbe oppresso il popolo di Dio. Questo periodo di tempo, come si è visto nei capitoli precedenti, iniziò con la supremazia di Roma nel 538 d.C. e finì nel 1798, quando il Papa fu fatto prigioniero dalle truppe francesi e il potere papale subì una ferita mortale. Così si adempì la predizione: se uno mena in cattività, andrà in cattività. A questo punto appare un nuovo simbolo. Il profeta dice: «Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva 2 corna come quelle d'un agnello». Sia l'apparizione di questa bestia, sia il modo in cui essa sorge indicano che la nazione che rappresenta è diversa da quelle caratterizzate dai simboli precedenti. I grandi regni che hanno dominato il mondo furono presentati al profeta Daniele come animali da preda. Essi si formarono quando si scatenarono sul Mar Grande e 4 venti del cielo. In Apocalisse un angelo spiegò che le acque significano popoli e moltitudini e nazioni e lingue. I venti sono il simbolo della guerra. I 4 venti del cielo che si scatenano sul grande mare simboleggiano le terribili scene di guerra e di rivoluzione dalle quali i regni hanno attinto il loro potere. La bestia con 2 corna simili a quelle di un agnello saliva dalla terra. Anziché eliminare le altre potenze per sostituirsi ad esse, la nazione in questione doveva sorgere su un territorio precedentemente non occupato e crescere gradualmente in modo pacifico. Essa quindi non poteva nascere dalle nazioni popolose e bellicose del vecchio mondo, da questo turbolento mare di popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Doveva far parte del continente occidentale. Qual è la nazione del Nuovo Mondo che nel 1798, appena formata, richiamava già l'attenzione di tutti e prometteva potenza e grandezza? L'applicazione del simbolo non lascia nessuna possibilità di incertezza. Una nazione, una soltanto, ha i requisiti indicati dalla profezia: gli Stati Uniti d'America. Il pensiero e talvolta le stesse parole dello scrittore sacro sono stati ripetutamente utilizzati dagli oratori e dagli storiografi per descrivere la nascita e lo sviluppo di questa nazione. La bestia saliva dalla terra. Secondo i traduttori, la parola saliva significa letteralmente crescere o uscire dalla terra come una pianta. Come abbiamo visto, la nazione doveva sorgere in un territorio precedentemente non occupato. Un noto scrittore, descrivendo il processo di formazione degli Stati Uniti, parla del mistero della sua uscita dal nulla e dice: simile a un seme silenzioso, noi siamo diventati un impero. Un giornale europeo nel 1850 parlava degli Stati Uniti come di un impero meraviglioso, emerso in mezzo al silenzio della terra che quotidianamente accresceva la sua forza e il suo splendore. Edward Everett, in un discorso sui padri pellegrini fondatori di questa nazione, disse: «Essi cercavano un luogo appartato, tranquillo per la sua scarsa notorietà, sicuro per la sua lontananza, dove la piccola chiesa di Leyde potesse godere della libertà di coscienza». Ecco allora le potenti regioni sulle quali, con una pacifica conquista, essi hanno sventolato la bandiera della croce. Aveva due corna come quelle d'un agnello. Le corna di agnello simboleggiano la gioventù, l'innocenza, la dolcezza e rappresentano bene il carattere degli Stati Uniti quando il profeta li vide salire dalla terra nel 1798. Fra i cristiani esuli che per primi emigrarono in America per cercarvi un rifugio contro l'oppressione dei re e l'intolleranza religiosa, ve ne erano molti decisi a stabilire un governo che avesse come basi la completa libertà civile e religiosa. Le loro aspirazioni vennero espresse nella dichiarazione di indipendenza che afferma questa grande verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali e hanno il diritto inalienabile alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. La Costituzione garantiva al popolo il diritto all'autogoverno tramite dei rappresentanti eletti con voto popolare, incaricati di emanare e far rispettare le leggi. Venne anche garantita la libertà religiosa e così ognuno fu dichiarato libero di adorare Dio secondo la propria coscienza. Il regime repubblicano e il protestantesimo divennero le basi di questa nazione e ancora oggi costituiscono il segreto della sua potenza e della sua prosperità. Gli oppressi di tutta la cristianità si sono volti verso questa terra con interesse e speranza. Milioni di emigranti sono sbarcati sulle sue rive e in tal modo gli Stati Uniti hanno avuto un posto fra le nazioni più potenti della terra. Ma la bestia con le corna come quelle di un agnello parlava come un dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le corna simili a quelle di un agnello e la voce di un dragone indicano un contrasto stridente fra le dichiarazioni e l'operato della nazione così rappresentata. Il modo di parlare di una nazione è costituito dal comportamento delle sue autorità legislative e giudiziarie, mediante la quale essa può anche smentire i principi liberali e pacifici che sono alla base dello Stato. La predizione secondo cui essa parlerà come un dragone ed eserciterà tutta la potestà della prima bestia predice molto chiaramente lo sviluppo di uno spirito di intolleranza e di persecuzione come quello manifestato dalle nazioni simboleggiate dal dragone e dalla bestia simile a un leopardo. L'affermazione che la bestia con due corna faceva in modo che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia rivela che questa nazione eserciterà la propria autorità per imporre certe pratiche religiose come atto di omaggio al papato. Tutto ciò sarebbe in aperto contrasto con i principi di questo governo, contrario allo spirito delle sue libere istituzioni e anche alle dirette e solenne affermazioni della Dichiarazione di Indipendenza e della Costituzione. I fondatori della nazione vegliarono saggiamente perché la Chiesa non potesse mai impossessarsi del potere civile, i cui inevitabili risultati sono l'intolleranza e la persecuzione. La Costituzione dichiara che il Congresso non emanerà alcuna legge che riguardi l'affermazione di una religione o che ne vieti il libero esercizio. Essa aggiunge inoltre che nessun requisito di carattere religioso sarà richiesto come qualifica per accedere a una qualsiasi funzione o a un incarico pubblico negli Stati Uniti. Solo sopprimendo queste garanzie poste a salvaguardia della libertà nazionale, le autorità civili potrebbero imporre un qualsiasi obbligo di carattere religioso. Ma l'incoerenza di una simile azione non sarebbe maggiore di quella indicata nel simbolo profetico, la bestia con le corna di un agnello che si professa pura, dolce e inoffensiva, che parla come un dragone. Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia, qui è chiaramente presentata una forma di governo in cui il potere legislativo è nelle mani del popolo, una nuova prova che la nazione indicata nella profezia sono gli Stati Uniti. Ma che cos'è l'immagine della bestia? In che modo viene fatta? Si tratta di un'immagine della prima bestia realizzata dalla bestia con due corna. Per sapere a cosa somigli l'immagine e in che modo viene fatta, si devono studiare le caratteristiche della bestia stessa, il papato. Quando la Chiesa primitiva si allontanò dalla semplicità del messaggio del Vangelo, accettando i riti e i costumi del paganesimo, perse lo spirito e la potenza di Dio. Poi, per dominare sulle coscienze degli uomini, cercò l'appoggio del potere temporale. Nacque così il papato, cioè una chiesa che controllava lo Stato e se ne serviva per la realizzazione dei propri fini, specialmente per punire l'eresia. Perché gli Stati Uniti potessero fare un'immagine della bestia, era necessario che il potere religioso dominasse il governo civile e l'autorità dello Stato venisse utilizzata dalla Chiesa per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Ogni volta che la Chiesa ha avuto il potere temporale, se ne è servita per reprimere il dissenso nei confronti delle sue dottrine. Le chiese protestanti, che hanno seguito l'esempio di Roma alleandosi con le potenze del mondo, hanno manifestato anch'esse il desiderio di limitare la libertà di coscienza. Un esempio è fornito dalla prolungata persecuzione dei dissidenti da parte della Chiesa anglicana. Nel XVI e XVII secolo migliaia di pastori che non si adeguarono furono costretti ad abbandonare le loro chiese e molti, sia predicatori sia laici, pagarono grosse ammende o subirono la prigionia, la tortura e il martirio. Fu l'apostasia a spingere la Chiesa primitiva a cercare l'appoggio del governo civile che preparò la via allo sviluppo del papato, la bestia. Paolo disse che si sarebbe verificata l'apostasia e che si sarebbe manifestato l'uomo del peccato. In questo modo l'apostasia della Chiesa preparerà la via all'immagine della bestia. La Bibbia afferma che prima del ritorno del Signore ci sarà un declino religioso simile a quello dei primi secoli. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Ah, lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Satana agirà tramite ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno. tutti coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati saranno vittime di questi inganni, onde credano alla menzogna. Quando sarà raggiunto lo stesso grado di malvagità, il male produrrà gli stessi effetti dei primi secoli. La grande varietà di convinzioni delle chiese protestanti è considerata da molti come la prova decisiva che impedirà di giungere all'uniformità. Da anni però fra queste chiese c'è una forte e crescente tendenza verso l'unione basata sui punti comuni. Per attuare questa unione si dovrà necessariamente evitare ogni discussione su argomenti sui quali non tutti sono d'accordo, per quanto importanti essi possono essere dal punto di vista biblico. Charles Baker, in un sermone pronunciato nel 1846, affermava: «Non soltanto il corpo pastorale delle denominazioni evangeliche protestanti è completamente formato sotto la pressione schiacciante del rispetto umano. Essi vivono, si muovono, respirano in una realtà fondamentalmente corrotta, dipendendo sempre dai peggiori elementi della loro natura per soffocare la verità e piegarsi davanti alla potenza dell'apostasia. Non è così, del resto, che le cose andarono a Roma? E che cosa vediamo profilarsi davanti a noi? Un altro concilio universale, un raduno mondiale, un'alleanza evangelica e un credo universale. Una volta giunti a questo punto, per stabilire l'uniformità completa, basterà fare solo un passo, ricorrere alla forza». Quando le principali chiese degli Stati Uniti, unendosi sui punti dottrinali che sono loro comuni, influiranno sullo Stato per imporre i loro decreti e sostenere le loro istituzioni, allora l'America protestante avrà formato un'immagine della gerarchia romana e l'applicazione di pene civili nei confronti dei dissidenti sarà il risultato inevitabile. La bestia con due corna faceva sì, cioè comandava, che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Il terzo angelo avverte: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, verrà anch'egli del vino dell'ira di Dio». La bestia che viene citata e la cui adorazione è imposta da quella con due corna è la prima bestia di Apocalisse 13, simile al leopardo, il papato. L'immagine della bestia rappresenta quella forma di protestantesimo apostata che si andrà gradatamente sviluppando quando le chiese protestanti cercheranno l'aiuto del potere civile per imporre i loro dogmi. Resta ora da stabilire cos'è il marchio della bestia. Dopo l'avvertimento riguardante l'adorazione della bestia e della sua immagine, la profezia dice: «Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poiché coloro che osservano i comandamenti di Dio sono messi in opposizione con gli adoratori della bestia e della sua immagine e ne prendono il marchio, ne risulta che il rispetto della legge di Dio da un lato e la sua violazione dall'altro stabiliranno la distinzione fra chi adora Dio e chi adora la bestia». La particolare caratteristica della bestia e della sua immagine è la trasgressione dei comandamenti di Dio. Daniele, parlando del piccolo corno, afferma: «Penserà di mutare i tempi e la legge». Paolo, a sua volta, definì lo stesso potere l'uomo del peccato, che doveva esaltare se stesso al di sopra di Dio. Queste due profezie si completano. Solo cambiando la legge di Dio il papato poteva innalzarsi al di sopra di Dio. Infatti, chiunque consapevolmente osservasse questa legge così mutata avrebbe tributato un onore supremo alla potenza responsabile di questo cambiamento. Questo atto di ossequio alle leggi papali sarebbe stato il marchio o segno di ubbidienza al Papa anziché a Dio. Il papato ha apportato un cambiamento alla legge di Dio. Il secondo comandamento che proibisce l'adorazione delle immagini è stato eliminato e il quarto è stato talmente modificato per autorizzare l'osservanza del primo giorno della settimana al posto del settimo, il sabato. Ma i sostenitori del papato asseriscono come motivazione per l'omissione del secondo comandamento che esso non era necessario perché già compreso nel primo, e in questo modo essi continuano a presentare la legge esattamente come Dio aveva stabilito che fosse compresa. Questo non può essere il cambiamento predetto dal profeta. Egli parla infatti di un cambiamento fatto con deliberata intenzione, e penserà di mutare i tempi e la legge. La trasformazione del quarto comandamento adempie esattamente la profezia, perché la Chiesa se ne attribuisce l'unica autorità. In questo modo il potere papale si pone apertamente al di sopra di Dio. Mentre gli adoratori di Dio si distinguono per il loro rispetto del quarto comandamento, che è il segno della sua potenza creatrice e la testimonianza del suo diritto al rispetto e all'omaggio dell'uomo, gli adoratori della bestia si distingueranno per i loro sforzi intesi ad abolire il memoriale del Creatore per esaltare al suo posto l'istituzione di Roma. Fu in favore della domenica che il papato inizialmente affermò le sue arroganti pretese. Il suo primo ricorso al potere dello Stato fu per imporre l'osservanza della domenica come giorno del Signore. Ma la Bibbia indica il settimo e non il primo come giorno del Signore. Gesù disse: «Il figliuol dell'uomo è Signore anche del sabato». Il quarto comandamento afferma: «Il settimo è giorno di riposo sacro all'Eterno». Tramite il profeta Isaia il Signore ha detto: «Il sabato, mio santo giorno». L'affermazione spesso ripetuta che il Cristo abbia sostituito il sabato è smentita dalle sue stesse parole. Nel suo sermone sul monte egli disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge dei profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli». I protestanti generalmente riconoscono che le scritture non sanzionano affatto il cambiamento del sabato. Questo è chiaramente affermato da pubblicazioni edite dalla Società Americana dei Trattati e dall'Unione Americana delle Scuole Domenicali. Una di queste opere riconosce il totale silenzio del Nuovo Testamento per quel che riguarda un ordine esplicito in favore della domenica o in fatto di norme definite per la sua osservanza. Un altro autore dice: «Fino alla morte del Cristo non avvenne alcun cambiamento del giorno. Per quanto risulta dai documenti, non diedero nessun ordine esplicito che ingiungesse l'abbandono del sabato, del settimo giorno e l'osservanza del primo giorno della settimana». Gli autori cattolici confermano che il cambiamento fu fatto dalla loro Chiesa e affermano che i protestanti, osservando la domenica, riconoscono l'autorità di Roma. Nel Catechismo cattolico della religione cristiana, in risposta alla domanda circa il giorno che deve essere osservato in ubbidienza al quarto comandamento, è detto: «Per l'antica legge il sabato era il giorno santificato, ma la Chiesa, istruita da Gesù Cristo e guidata dallo Spirito di Dio, ha sostituito la domenica al sabato. Così ora noi santifichiamo il primo giorno e non il settimo». La domenica significa, e ora lo è, il giorno del Signore. Come segno dell'autorità della Chiesa Cattolica, gli scrittori papali citano: Il fatto di avere cambiato il sabato nella domenica, che i protestanti accettano, essi, osservando la domenica, riconoscono la facoltà che la Chiesa ha di stabilire feste e di imporle sotto pena di peccato. Il cambiamento del sabato non è quindi il segno o marchio dell'autorità della Chiesa cattolica, è il marchio della bestia? La Chiesa cattolica non ha rinunciato alla sua pretesa di supremazia e quando il mondo protestante accetta il giorno che essa ha istituito, rigettando il sabato biblico, ammette virtualmente questo suo diritto. Esso può richiamarsi all'autorità della tradizione dei padri per giustificare il cambiamento, ma in tal modo ignora il principio che lo separa da Roma. La Bibbia e la Bibbia solamente è la religione dei protestanti. I sostenitori del papato si rendono conto come i protestanti si ingannino chiudendo volutamente gli occhi davanti ai fatti. Perciò, mentre il movimento per imporre la domenica va acquistando favore, essi si rallegrano nella certezza che questo finirà per richiamare l'intero mondo protestante sotto la bandiera di Roma. I cattolici dichiarano che l'osservanza della domenica da parte dei protestanti è un omaggio che essi tributano all'autorità della Chiesa cattolica. L'imposizione dell'osservanza della domenica da parte delle chiese protestanti è in fondo l'obbligo di adorare il papato, la bestia. Coloro che pur comprendendo le esigenze del quarto comandamento preferiscono osservare il falso sabato anziché il vero, si piegano davanti al potere che lo ordina. Nell'atto poi di imporre un obbligo religioso tramite il potere civile, le chiese formeranno esse stesse un'immagine alla bestia, per cui l'imposizione di osservare la domenica negli Stati Uniti sarebbe l'obbligo di adorare la bestia e la sua immagine. I cristiani delle generazioni passate osservavano la domenica, convinti che fosse il giorno di riposo prescritto dalla Bibbia. Anche oggi vi sono dei sinceri cristiani in ogni chiesa, compresa quella cattolica, i quali onestamente ritengono che la domenica sia il giorno di riposo designato da Dio. Il Signore accetta la loro sincerità e la loro onestà nei suoi confronti. Ma quando l'osservanza della domenica verrà imposta per legge e il mondo sarà illuminato sull'importanza del vero sabato, allora chiunque trasgredirà il comandamento di Dio per ubbidire a un precetto sostenuto da Roma, onorerà il papato al di sopra di Dio, perché si piegherà a Roma e alla potenza che ne impone l'istituzione, adorerà la bestia e la sua immagine. Quando gli uomini rigettano l'istituzione che Dio definisce segno della sua autorità e onorano al suo posto quello che Roma ha scelto come pegno della sua supremazia, accettano il segno di sottomissione al papato, cioè il marchio della bestia. Quando tutto questo sarà stato chiaramente esposto al mondo e gli uomini saranno invitati a fare la loro scelta fra i comandamenti di Dio e i comandamenti degli uomini, chi persisterà nella trasgressione riceverà il marchio della bestia. La più terribile minaccia che sia mai stata fatta nei confronti degli uomini è contenuta nel terzo messaggio. Si tratta di un peccato tremendo, perché provoca l'ira di Dio non mitigata dalla sua misericordia. Non si possono quindi lasciare gli uomini all'oscuro su una questione così importante. L'avvertimento contro questo peccato deve essere dato al mondo prima che si manifesti il giudizio di Dio, affinché tutti possano sapere perché viene inflitto e abbiano l'opportunità di sottrarvisi. La profezia dichiara che il primo angelo avverte ogni nazione, tribù, lingua e popolo. L'annuncio del terzo angelo fa parte dello stesso triplice messaggio e non dovrà essere meno esteso. Esso sarà proclamato, dice la profezia, con gran voce, da un angelo che vola in mezzo al cielo e che richiama l'attenzione del mondo. In questo conflitto l'intero mondo sarà diviso in due grandi classi, coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù e coloro che adorano la bestia e la sua immagine e ricevono il marchio. Sebbene la Chiesa e lo Stato costringano tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, a ricevere il marchio della bestia, il popolo di Dio non lo riceverà. Il profeta di Patmos predisse: quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome stavano in piedi sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello.